intanto consentimi di dire che quel 90 anni fa, in quel giorno, credo si coronasse un sogno tra l'altro di origine francese, perché sappiamo tutti che l'inventore della Coppa del Mondo, Jules Rimet, e tra l'altro la Coppa ebbe per il suo nome, fu ribattezzata Coppa Rimet nelle prime edizioni, finché il Brasile non se ne impossessò definitivamente, ma credo che sia anche giusto ricordare un altro francese, quel Guérin, giornalista sportivo, che per primo pensò all'ipotesi che potesse nascere un'associazione di nazionali planetaria, diciamo un embrione della FIFA. Entrambi erano dei sognatori, io credo che alla fine non c'è utopia, non c'è rivoluzione, non c'è cambiamento senza un'utopia che in qualche modo la spinga. E l'utopia era quella di un calcio che rappresentasse i valori. Ecco, forse quello che dobbiamo ricordare e spesso invece tendiamo a dimenticare è che questi idealisti dello sport in realtà immaginavano che il calcio fosse, come tutti gli sport in realtà, soprattutto portatore di valori. Si pensava ai giovani, si pensava alla fratellanza, malgrado naturalmente le tensioni internazionali ci fossero anche in quel momento. Questo si è forse un po' smarrito con il passare degli anni e naturalmente una volta che il mondiale è diventato planetario ha anche rappresentato interessi economici, naturalmente ci si è un pochino allontanati ulteriormente da quella che fu la base di partenza. Oggi è sicuramente non soltanto un grande evento sportivo, ma anche evidentemente anche un grande business planetario.
Quell'edizione arrivò dopo la grande crisi economica del 29. Ora l'umanità sta vivendo un altro tipo di crisi. Come si immagina il mondo del pallone? Sarà tutto come prima oppure, per quanto riguarda soprattutto i mondiali, sarà magari anche l'occasione per ripartire insieme?
Ma guarda, sono un po' deluso, devo dirti la verità. Eravamo tutti in qualche misura convinti che quello che ci è successo, il dramma che tutti gli uomini del pianeta hanno vissuto con la pandemia, potesse indurre a cambiarci in qualche modo, ad essere migliori. Mi pare che non sia successo oggettivamente ed onestamente, mi pare che i difetti di prima stiano riemergendo esattamente come erano, a volte addirittura aggravati, e credo che lo stesso fenomeno inevitabilmente coinvolga anche il mondo dello sport e il mondo del calcio. Sai, non ho mai pensato che il calcio possa essere un qualcosa di diverso da quello che siamo noi, che siamo gli uomini. Il calcio non è perfetto perché gli uomini non sono perfetti, il calcio non è idealista come dovrebbe essere perché gli uomini non sono fondamentalmente idealisti, sono pragmatici, e credo soprattutto che l'aspetto business abbia in questo momento preso il sopravvento a livello non soltanto di nazionali ma anche a livello di club. Mi illudo personalmente, essendo un innamorato del calcio, che quando poi la partita comincia, tutto sommato poi si torni ad essere quei bambini che eravamo quando si giocava a pallone in una strada, che alla fine anche milionari come Ronaldo, al momento in cui la palla comincia a rotolare, si comportino esattamente come si comportavano quando erano bambini. Io spero che da quello che è avvenuto qualcuno tragga insegnamento, soprattutto a livello di organizzazione. Si immagini un calcio che sia più vicino alla passione della gente, che non può essere considerata semplice bancomat dal quale tira fuori i soldi per far vivere il giocattolo, ma che ci si renda conto una volta per tutte che senza la passione non esisterebbe nemmeno il business. E quindi immagino soprattutto un calcio che in qualche misura torni ad essere proprietà della passione popolare. Le sue radici sono quelle, passione popolare. Se ci si allontanasse da queste radici di passione popolare e si pensasse davvero che il calcio potesse diventare un business spettacolare all'americana, per essere chiari, io credo che smarriremmo la strada definitivamente, quella strada che ci fu indicata in qualche modo dagli idealisti degli anni 30.
Il calcio è cambiato nel corso degli anni, basti pensare che Uruguay ed Argentina il 30 luglio del 1930 scesero in campo con uno speculare 2-3-5, dunque squadre votate a dir poco all'attacco. Però poi, a ben vedere, il 60% dei titoli mondiali li hanno vinti Brasile, Italia e Germania. Come mai così poche nazionali detengono così tanti titoli?
Ma credo soprattutto per una questione di cultura sportiva, di cultura calcistica in questo caso. Io sono convinto che naturalmente fanno bene gli inglesi a rivendicare la nascita del calcio come loro idea sportiva, ma sono anche peraltro molto convinto e persuaso che il calcio sia diventato quello che oggi amiamo, soprattutto attraverso l'esperienza del Sud America, attraverso l'Argentina, l'Uruguay, il Brasile, e che in Italia e che in Europa in qualche misura si sia stati capaci, ecco, tra virgolette, di trasformare quei moduli che tu citavi molto offensivi, senza alcuna tattica difensiva, votati all'attacco per segnare più gol dell'avversario. Ecco, in Europa in qualche modo il calcio si è diventato più maturo, qualche volta anche perdendo un po' del suo fascino, qualche volta addirittura rimanendo prigioniero dei tatticismi, ma vorrei che si ricordasse che per esempio il catenaccio è nato in Europa, non è nato in Italia, questo andrebbe detto una volta per tutto, nacque in Svizzera ad opera di un allenatore peraltro austriaco, però da lì, dall'origine del catenaccio, credo poi alla fine siano scaturite tutte le dinamiche della tattica, cioè di un calcio non più votato soltanto a far gol, ma anche e soprattutto a non prendere gol, ad impedire all'avversario di fare gol. Dal catenaccio sono date poi tutte le evoluzioni tattiche che hanno portato naturalmente all'esplosione del tiki-taka in tempi recenti del Barcellona, e mi pare anche di poter dire sinceramente in questo momento ad un ritorno un po' all'antica, se pensiamo per esempio come gioca il Liverpool di Klopp con azioni in profondità, niente di simile ovviamente al catenaccio e al contropiede che conoscevamo noi, soprattutto noi italiani, ma certamente è un calcio che si avvicina di più a quegli spazi aperti, al tentativo cioè di dare al giocatore campo libero, campo aperto per attaccare in velocità.
Cucchi, per concludere, Papa Francesco alla vigilia dei mondiali del 2018 si augurò che questa competizione potesse essere un momento di fraternità, di incontro, insomma i valori fondamentali dello sport. Che messaggio diamo oggi magari a un bambino, a un piccolo ascoltatore che attende i mondiali in Qatar del 2022, i suoi primi mondiali? Ciascuno di noi ha avuto il primo mondiale, personalmente il mio è stato quello del 90, il primo in cui no, la passione cominciava a crescere e si aspettava il gol della propria squadra. Perché un piccolo ascoltatore dovrebbe provare emozione davanti allo schermo nel guardare quel rettangolo di gioco, quei 22 uomini che corrono, dice qualcuno, dietro un pallone? Perché attraversa le generazioni il calcio?
Ma perché un bambino deve sapersi divertire, perché il calcio è un bel gioco, è un gioco intelligente, è un gioco molto bello e appassionante, perché il bambino deve divertirsi anche quando gioca a pallone. Mi viene in mente per esempio ciò che avviene purtroppo negli ultimi anni, è avvenuto soprattutto nella scuola di calcio, dove la tattica ha prevalso sulla libertà di espressione della fantasia dei bambini, perché il calcio è questo, tu dici giustamente un pallone che rotola, ma la mia convinzione è che dietro quel pallone che rotola in realtà si snodano le nostre esistenze. Non lo dico io, non sono il primo, che il calcio sia un paradigma della vita sotto gli occhi di tutti, nei 90 minuti succedono tutte le cose che avvengono nelle nostre esistenze, si cade, ci si rialza, si combatte, si lotta, si perde, si vince, dalle sconfitte si ha anche la capacità poi naturalmente di costruire vittorie. Ecco, io vorrei che i genitori, quando accompagneranno i loro figli nello stadio, magari per la prima volta insegnassero ai bambini a guardare l'avversario non come un nemico, a guardare l'avversario come qualcosa che serve a noi per vedere e verificare con la nostra squadra, con la nostra persona, se siamo all'altezza di essere capaci di superarlo. Che naturalmente insegnassero ai bambini che lo sport non può in nessun modo avere niente a che fare con l'odio, con il razzismo, con la discriminazione, è una contraddizione in termini. Lo sport, il calcio in particolare, non può sopportare nessun tipo di discriminazione e nessun tipo di razzismo. E vorrei anche che quei genitori che accompagneranno il bambino allo stadio per la prima volta, per esempio dietro la porta della squadra avversaria, insegnassero a quel bambino che non si insulta il portiere mentre viene via il pallone con quei cori stupidi e assolutamente osceni, che si rispettano gli avversari, che si cerca di batterli, ma che non sono mai dei nemici.